Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere dal capitolo 11 del Vangelo secondo Matteo, oggi i versetti da 16 a 19. È Gesù che parla. A chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Ci fermiamo qui, è un brano breve, ma per Gesù importante, e quindi anche per noi. Ricordiamo le ultime parole che aveva detto prima di queste: chi ha orecchi, ascolti. Come dire, dicevamo ieri, dobbiamo adoperare un po' la nostra testa anche, in modo da riuscire a far 2 più 2 è uguale 4. Quindi non aspettate che ve lo dicano gli altri. Chi ha orecchi, ascolti, cerchi di capire e prenda poi le sue posizioni o le sue decisioni. Chi ha orecchi, ascolti. E continua. A chi posso paragonare questa generazione? A chi posso paragonare? È una generazione, cosa vuol dire generazione? Di solito una generazione è le persone che nascono in un certo periodo e per una volta forse durava 40 anni una generazione, adesso anche meno perché ci sono troppi cambiamenti veloci. Ma qui, dal contesto con cui Gesù adopera questa parola, sembra che lui voglia dire: a chi posso paragonare questo tipo di gente? Queste persone che come sono? Aveva detto che Giovanni era l'Elia che deve venire, ma chi l'ha capito? Questa generazione è gente sorda, che non è attenta a quello che succede, non lo vede come opera di Dio quello che succede, o come inviti di Dio. È una generazione che vive con superficialità. Vede le cose, vive gli eventi come niente fosse, proprio senza interrogarsi. Molti erano andati, sì, al Giordano per farsi battezzare da Giovanni. Molti avevano creduto, ma chi? La gente semplice, i poveri. Andare da Giovanni giù nel Giordano cosa voleva dire per questa gente semplice? voleva dire allontanarsi dal Tempio di Gerusalemme. Quindi al posto dell'istituzione del Tempio e del compito dei sacerdoti che vivevano nel Tempio, cercavano nutrimento spirituale da Giovanni al Giordano, all'opposto. Quindi dovevano allontanarsi dal Tempio, ma questa era la gente semplice. Ma quelli che erano nel Tempio e che funzionavano, cioè celebravano le funzioni del Tempio, eccetera, questi da Giovanni non andavano. E se una volta sono andati, lui ha dovuto dir loro, ricordate, razza di vipere, come dire, siete qui in maniera menzognera, con ipocrisia. A chi posso paragonare questa generazione? Gesù pensa certamente a questi, non a quelli che hanno seguito, ubbidito a Giovanni e che stanno seguendo anche lui, ma a tutti gli altri che sono quelli che contano, almeno, che sembrava che contassero. A chi posso paragonare? Gesù stesso trova difficoltà a dire com'è questa gente. È difficile trovare un modo per descriverla. Sono quelli che hanno udito le parole di Giovanni, ma senza credergli, prendendolo in giro. A chi posso paragonare questo tipo di gente, che è razza di vipere? Lo dirà anche lui più avanti, lo sentiremo, ma l'ha detto Giovanni, che non fa frutto degno di conversione, che vanno da Giovanni ma non cambiano niente della propria vita, del proprio modo di ascoltare Dio e di ubbidirli. Non fa frutto degno di conversione questo tipo di gente. E allora a Gesù viene da paragonare questo modo di fare della gente, di questo tipo di gente, di questa generazione, a quello che fanno i bambini. I bambini in piazza giocano. È simile a bambini che stanno seduti in piazza. E cosa succede qualche volta? Si dividono in due squadre, una squadra fa un invito e gli altri non ci badano, non ascoltano, non giocano, non partecipano al gioco. Gli altri, è come dire, prendono in giro quelli che li hanno invitati a giocare. E fa gli esempi Gesù. Rivolti ai compagni gridano, questo gruppo di bambini, ai loro compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, non state al gioco, vuol dire che ci disprezzate. Abbiamo cantato un lamento, non vi siete battuti il petto. Anche lì non avete partecipato al gioco. Ci avete ignorati. Quindi una parte di bambini giocano, l'altra parte, l'altra squadra, sono svogliati, sono distratti, non partecipano. Vi abbiamo suonato il flauto. Cosa vuol dire? Abbiamo imitato quelli che suonano alle nozze, al banchetto nuziale, all'ora che suonano il flauto per il danzare, per far festa, e non avete ballato. A questa squadra di bambini non interessa lo sposo, non interessa la festa, non interessa la gioia che è venuta nel mondo. Abbiamo cantato un lamento. Quando è che cantavano il lamento e le donne si battevano il petto e gridavano? Quando moriva qualcuno. A questa gente non interessa la morte di Giovanni prima, che annuncia, che profetizza quella di Gesù. Questa generazione non si interessa né della morte di Giovanni né di quella di Gesù, come non fosse avvenuto nulla. Indifferenza completa, chiusura agli altri. È una generazione senza gioia e senza pianto. Conducono una vita piatta. Vedete anche i giochi dei bambini, anche nei giochi dei bambini Gesù vede profezia. Il gioco dei bambini profetizza la sua venuta come sposo, quindi per dar gioia, per far sentire la pienezza dell'amore di Dio agli uomini, al popolo, a tutti. E il gioco dei bambini è profezia anche della morte di Gesù, della sua passione. È venuto Giovanni, continua Gesù, che non mangia e non beve, cioè digiuna, come i bambini che cantano il lamento. Giovanni è venuto e ha adoperato parole taglienti, razza di vipere, ricordate, e ha invitato a conversione, a farsi battezzare per il perdono dei peccati, quindi a per un perdono di conversione, diceva. E cosa hanno detto? È indemoniato, cioè non c'è da fidarsi, è un pazzo, bisogna starli lontani se è indemoniato, non viene da Dio, è un nemico, nemico dell'uomo. Così lo giudicano. È venuto Giovanni e dicono è indemoniato. Quindi peggio che se non fosse venuto. Non riescono a vedere, non ascoltano con i loro orecchi e non guardano con i loro occhi. È indemoniato, quindi Erode ha fatto bene a metterlo dentro e farà bene a tagliargli la testa. Se è indemoniato, è uno che non ci interessa per nulla. Anzi, meglio non ci fosse. È venuto Giovanni e dicono, è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo. Ecco, Gesù non è la prima volta che usa questo termine per presentarsi, usa un termine facile da capire, usato dai profeti, il figlio dell'uomo, colui che è vero uomo, non rovinato dal peccato. Di nessun altro si può dire figlio dell'uomo. di noi si può dire a metà. Siamo figli dell'uomo, ma rovinati, perché è entrato il peccato nella nostra vita a partire da Adamo e quindi ha rovinato il nostro modo di vivere e di vivere insieme. È venuto il figlio dell'uomo, colui che fa vedere qual è il disegno di Dio per l'umanità, che annuncia la gioia, mangia e beve, quindi invita alla gioia, a essere contenti. La sua vita porta sazietà. È una vita che disseta. E cosa dicono? Ecco, è un mangione e un beone. Cioè, lo prendono in giro, anzi, lo accusano, lo giudicano. Dire è un mangione e un beone è un'espressione che equivale a dire scialacqua i suoi averi con le prostitute. Questo era il significato di è un mangione e un beone. È uno che butta via per i propri piaceri, come era stato detto del figlio prodigo, ricordate, che ha fatto fuori tutto il suo patrimonio con le prostitute. Quindi a Gesù danno questo titolo, lo offendono. È mangione e beone, è una calunnia. Amico dei pubblicani, amico di pubblicani e di peccatori. E questo è vero. Per chi conosce Gesù e per chi lo ama e per chi lo capisce, è una gloria, è amico di pubblicani e peccatori. Poco prima Gesù era seduto in casa di Matteo, proprio con pubblicani e peccatori. E là l'avevano già giudicato e condannato e lui si era difeso dicendo: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io sono qui come medico. Se il medico non si avvicina ai malati, che medico è? Sono venuto proprio per mostrare e donare ai peccatori la misericordia del Padre perché si convertano, non per partecipare al loro peccato, ma per aiutarli a convertirsi, perché guariscano dal peccato. Quindi Gesù, questa espressione che da parte di chi la pronuncia è un'offesa, da parte di chi la riceve invece è una gloria, amico di pubblicani e peccatori, vuol dire porta l'amore di Dio là dove non c'è ancora. Porta la conoscenza della misericordia del Padre a quelli che non l'hanno mai vista. Rivela chi è il nostro Dio. Rivela il vero volto di Dio. Che Dio è colui che ama gli uomini, li vuol salvare. E Gesù è venuto apposta per questo. L'aveva detto anche allora: andate a imparare cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Misericordia io voglio. Non l'avevano ancora imparato leggendo le scritture. Andate e imparate, andate a scuola del profeta Osea, che che lo dice, capitolo 6, versetto 6, misericordia io voglio, non sacrificio. Gesù ubbidisce alla parola profetica, la realizza, porta la misericordia in casa dei pubblicani e dei peccatori. Sono quelli che non sanno di aver bisogno di salvezza, che disprezzano i doni di Dio. Disprezzano il dono di Dio, che era l'invito di Giovanni a conversione, al battesimo di conversione, e disprezzano l'invito di Dio a godere del suo amore, della sua misericordia per tutti. Chi non sa d'aver bisogno o pensa di non aver bisogno, si ritiene già giusto per le proprie azioni, per la propria vita, quelli che pensano di meritare, che si ritengono grandi davanti a Dio, questi disprezzano i doni di Dio e si troveranno vuoti. Non avranno né la conversione né la gioia. E Gesù conclude questa sua osservazione, possiamo ben dire sofferente, perché dover dire queste cose per Gesù non è una gioia. Trovarsi in mezzo a persone che rifiutano ogni richiamo di Dio, che non sanno vedere l'invito di Dio, non sanno leggere gli eventi alla luce della fede, ma vedono tutto con la loro superficialità, con indifferenza, come quella squadra di bambini. Lascia che facciano gli altri, che dicano, non interessa, ci voltiamo dall'altra parte. Così questa generazione è così. Che faccia Giovanni, che faccia che dica quel che vuole Gesù? A noi non interessa. Non solo non interessa, vedremo, ma cercheremo di farlo tacere. Questo è quello che Gesù già prevede, per cui è una tristezza per Gesù dover dire queste cose, cioè riconoscere che ci sono delle persone così. C'erano ai suoi tempi, ci sono anche oggi con ogni probabilità, e noi dovremmo fare attenzione a ascoltare queste parole di Gesù per non rientrare, per non meritare quello che Gesù ha dovuto dire a questa generazione, a questo tipo di gente. Comunque poi conclude, ma la sapienza, cosa vuol dire la sapienza? La sapienza è di Dio, ma vuol dire la volontà di Dio, l'amore di Dio. La sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Lo dirà più avanti Gesù, dai frutti si conosce l'albero. Quindi, dov'è la sapienza di Dio? Dove la vediamo? Là dove ci sono le sue opere. E quali sono le sue opere? Quelle che Gesù ha compiuto. La guarigione dei malati, l'attenzione alle sofferenze di tutti. Queste sono le opere e queste sono riconosciute giuste. Non occorre che le riconoscano gli uomini, Dio stesso le riconosce giuste queste opere, perché sono opere che avvengono proprio per la potenza di Dio, per l'intervento suo. Quindi la sapienza agisce e quindi le opere manifestano la sapienza di Dio, che è amore, amore per gli uomini. E la sapienza continua ad agire con opere d'amore. Dov'è la sapienza di Dio? Là dove ci sono le sue opere. E le opere divine manifestano la presenza di Dio sapiente, che è sia nella vita di Giovanni e poi in maniera piena e completa nella vita di Gesù. Giovanni e Gesù avevano già detto, già al battesimo, bisogna che adempiamo ogni giustizia. Ecco, Giovanni e Gesù compiono le opere giuste e così manifestano, rivelano la sapienza di Dio, che è a favore degli uomini bisognosi. Hanno tutti bisogno di perdono e dell'amore di Dio. Sono Giovanni e Gesù che compiono, adempiono ogni giustizia e quindi manifestano la sua sapienza. E quindi le altre opere, quelle che non partecipano a questa giustizia e a questa sapienza, quali sono? Quelle del lievito di Erode e quelle del lievito dei farisei. Il lievito di Erode ucciderà Giovanni e il lievito dei farisei ucciderà Gesù. Ma la sapienza di Dio è presente anche in queste opere del lievito di Erode e del lievito dei farisei, perché la morte di Giovanni e la morte di Gesù saranno adoperate come strumento di salvezza per tutti, per tutto il mondo. Chi ha orecchi, ascolti. Ricordiamo che Gesù l'aveva detto non solo per quello che aveva detto prima, ma anche per quello che dice dopo. Chi ha orecchi, ascolti anche questo gioco dei bambini, in modo da non essere così indifferenti agli interventi di Dio in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.